Come nelle premesse, è una valanga laburista quella che ridisegna il Parlamento britannico, con il partito guidato da Keir Starmer che si aggiudica al momento 410 seggi quando la maggioranza è di 326, previsto e prevedibile, così come il disastro dei conservatori dopo 14 anni molto intensi e difficili, e l'ascesa del nuovo partito di Nigel Farage. Si apre un fine settimana tra l'altro elettoralmente forte, oggi si vota in Iran, per quel che vale domenica il secondo turno francese. Sfruttando il momentaneo sbandamento con gli accordi ancora non fatti, tra l'altro dopo le elezioni europee, intanto il premier ungherese Viktor Orbán, presidente di turno dell'Unione, starebbe per incontrare Vladimir Putin dopo aver visto Zelensky, non con una mancanza di irritazione da parte di Bruxelles. Notizia ancora non confermata, ma con una certa solidità. Sull'altro fronte, i colloqui per una tregua in Medio Oriente si fanno sempre più intensi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, è venerdì, non si arrabbiare, per favore, altrimenti diventa Barisoni.
Attento Carmelo, che è permaloso Spezia.
Mattino di Simone Spezia.
Ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera, sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerle.
Magari però, caro Carmelo, è permaloso anche il ministro Sangiuliano. E quindi se tu piazzi quest'audio dell'anno scorso del premio Strega, che è stato poi assegnato ieri sera, la famosa storia del ministro che avrebbe dovuto leggere i libri perché faceva parte della giuria ma non li aveva letti, quello poi telefona e si arrabbia.
Vorrei licenziarti ma purtroppo ho le mani legate.
Adesso arriveremo alla Gran Bretagna. Intanto, vogliamo fare la transizione energetica? Vogliamo?
No.
Sì, no, invece sì. Invece sì. La vogliamo fare. È necessario. I ritmi con cui fare questa transizione energetica possiamo discuterli, naturalmente, è il grande tema di discussione anche in Europa. Ed entra al centro di tante questioni. Tanto per darvi un'idea, ieri sono stati approvati i dazi sulle auto elettriche cinesi, però quelli fanno le auto elettriche, e quindi da una parte gli metti i dazi e dall'altra dici che dobbiamo rinunciare al motore endotermico entro il 2035. Scusa, ma che gioco è?
Ma che ne so, boh.
Fine giugno c'è l'aumento di un anno dell'installazione di rinnovabili, è il dato che ci consegna oggi il Sole 24 Ore con il suo osservatorio, ma nel frattempo arriva il piano del Ministero che dice: signori miei, saranno le regioni a stabilire quali sono le aree idonee a mettere pannelli solari e paleoliche. Pronti via, la regione governata dal Movimento 5 Stelle, da Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle alfiere della transizione energetica, piazza giù una moratoria di 18 mesi, nei quali si fermano tutti i procedimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici o eolici, anche offshore. Cosa che vale anche per le procedure in atto, cioè se tu hai presentato una proposta un anno fa e ancora è ferma, come è probabile che sia, perché tra l'altro i tempi dell'Italia su questo sono imbarazzanti, ti si ferma pure quella, perché la regione si dà un anno e mezzo di tempo per dire in questo posto sì, in questo posto no. E apprendo anche che esiste, lo apprendo dal pezzo di Celestina Dominelli e Davide Madeddu sul Sole 24 Ore, che esiste il Comitato Regionale Sardo per il no all'installazione di migliaia di torri eoliche e pannelli fotovoltaici. Ora, in questo momento la Sardegna va prevalentemente a carbone. Va bene, non volete il rigassificatore, non volete le centrali a carbone, non volete le centrali nucleari, cosa non volete il fotovoltaico, cosa volete? Il medioevo? Cosa esattamente? Perché io non riesco a capire. No, perché poi dice t'arrabbi, e certo che mi arrabbio, e come pensate che l'energia fluisca nelle nostre case, come pensate di ricaricare il vostro cellulare? Ve lo dico semplice, come pensate di ricaricare il cellulare, come pensate di cucinare, cosa volete fare? Il fuoco inquina di più.
Per favore, fate sfogare Spezia.
Oh, guarda, sì, che è venerdì, favore, che mi arrabbio, che va bene così. 18 mesi, ma che devi fare in 18 mesi? Ma di che ci metterai 6 mesi? Quanto ci vuoi mettere? 6 mesi a definire le aree idonee e a dire guarda, qua ci fai il fotovoltaico, qua non ce lo puoi fare perché è un'area di pregio. Va benissimo, fai tutti i ragionamenti che devi fare, ma 18 mesi, ma come ti... Io non lo so, guarda. E sospetto che non sarà la fine di tutto questo, E il rigassificatore no, e il tubo no, e l'oleodotto no, e la centrale nucleare, ma manco a parlarne da lontano. Vabbè, e quindi il fotovoltaico no, i pannelli fotovoltaici no, le paleoliche, vabbè, sì, che problema c'è? Ritorniamo all'orto con la zappa a comunicare mandandoci delle lettere a cavallo, come volete. Va bene, oh, così iniziamo ottimamente questo venerdì e forse questo fine settimana, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ci siamo, è venerdì 5 luglio, le 6:38 minuti e 30 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Voi se vorrete a... No, adesso no, poi ve lo dico io quando mandare i messaggi, perché è fermo WhatsApp, il 349-238-6666 sarebbe là, ma non c'è, e quindi vi dico i nostri canali social, che sono X, quello di 24 Mattino, ma anche il mio personale, se volete, Simone Spezia, si scrive con la T per chi non lo sapesse, Facebook, Instagram, e da poco abbiamo aperto anche un piccolo canale Reddit, un subreddit, perché con l'idea anche di, o meglio, l'ho aperto io e lo gestisco io, con l'idea anche che possa essere un luogo di confronto un po' meno brutale di altri. Dunque, allora Carmelo, abbassiamo un attimo la musica perché qua, dopo aver parlato di questioni ovviamente che riguardano l'economia del paese, non solo quella, riguarda tutti noi, riguarda anche l'impatto che questa questione della transizione ecologica ha avuto sulle ultime elezioni europee e su tutte le elezioni che stiamo vedendo in Europa in particolare. Sono molto convinto, come sapete da tempo, che una chiave interpretativa fondamentale dello spostamento a destra sia stato esattamente questo, esattamente alcune norme che riguardano la transizione energetica che non sono state comprese, e anche giustamente viene da dire, da una fetta importante dei cittadini, e su questo, per così dire, i partiti di destra sono stati molto chiari e molto netti, no? Nel dire qua dobbiamo rallentare perché a rischio c'è il sistema produttivo, sono stati più netti di altri sotto questo aspetto. Però se dovessi parlare di Italia oggi, prima ancora di parlare delle elezioni in Gran Bretagna, ci sono due spunti che riguardano lo stesso argomento. Allora, a 20 anni si ha una vita davanti e lo sappiamo perfettamente. a 20 anni, se si commettono degli errori, c'è tutto il tempo di correggersi, di riabilitarsi. Ci sono due ragazzi, entrambi di origine tunisina, uno a Pavia e uno in Toscana, che hanno pensato che questo non fosse possibile. Si trovavano uno nel carcere di Pavia e uno nel carcere di Sollicciano, ed entrambi hanno pensato che non fosse possibile correggere questa rotta e si sono impiccati con un lenzuolo nella loro cella. Siamo a 52 suicidi dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane. E ieri il suicidio che è avvenuto a Sollicciano, nel carcere di Sollicciano, ha provocato anche una rivolta nel carcere, con materassi bruciati, denuncia di una condizione drammatica e difficile, proteste, e lo dico ancora una volta, che arrivano anche dai sindacati della polizia penitenziaria, che dicono che è una situazione ingestibile, a fronte della quale, dicono gli stessi sindacati di polizia, il decreto varato nelle scorse ore dal governo, ne abbiamo parlato ieri alle 8:35, è un pannicello caldo. Ancora una volta ribadiamo che, per carità, può essere un giudizio personale quanto volete, o forse più diffuso di quel che pensiamo, che la condizione carceraria sia anche una misura e una rappresentazione di quanto è civile un paese, cioè come tieni queste persone, che sono fondamentalmente, possono essere dei criminali più o meno gravi, possono essere delle persone in attesa di giudizio, e sono molte, ci sono moltissimi tossicodipendenti e quindi in una situazione di particolare difficoltà, moltissimi malati psichiatrici, è una delle misure della civiltà di un paese, ed è inutile che ce la raccontiamo tanto sulle carceri ungheresi e su Ilaria Salis, quando la situazione nelle carceri italiane è questa. Quindi fare i fenomeni a raccontare quanto, no, quanto siamo bravi noi e quanto è rispettosa del diritto la carcerazione italiana, e raccontarlo agli ungheresi, quando la situazione carceraria italiana è quello che è. Da Sollicciano raccontano topi, cimici dappertutto, gente che sovraffollamento nelle carceri, e tutto quello che sappiamo. Dunque, siamo in gran parte ancora agli exit poll, ma gli exit poll britannici sono, o meglio, stanno affluendo i risultati definitivi, ma gli exit poll britannici sono particolarmente precisi. C'è un pezzo molto interessante uscito ieri sul New York Times che raccontava come hanno cambiato il metodo qualche tempo fa, e proprio per come hanno cambiato il metodo sono bravissimi a identificare chi ha vinto ogni singolo collegio. Da ricordare che il sistema elettorale britannico funziona così, si chiama first past the post, che si può tradurre come passa solo il primo, cioè se ci sono, metti, quattro candidati in un collegio, il primo vince, e di fatto gli altri voti nella sostanza è come se fossero buttati. Comunque la sostanza porta a questo: i laburisti avrebbero 410 seggi con una maggioranza necessaria di 326, quindi letteralmente a valanga, i conservatori 131, i liberal democratici 61, anche qua per loro sarebbe una grande crescita, una grande ascesa. Il Reform UK, che è il nuovo partito di Nigel Farage, è entrato in gara solo poco tempo fa, 13 seggi, lo Scottish National Party 10, e così via. Sono interessanti, direi, qua anche le percentuali, per capire non tanto quello che è successo praticamente, ma il peso che ha un partito come quello di Farage, che poteva essere la sorpresa, abbiamo detto, avrebbe potuto superare i conservatori. Siamo al 16% contro i conservatori, che arrivano al 22%, quindi il sorpasso non c'è stato, almeno al momento, almeno stando ai conteggi attuali, non ho ancora i conteggi definitivi. Grande grande soddisfazione da parte comunque di Farage, che crea una formazione da zero e la porta al 16%, soddisfazione Lib Dem, soddisfazione dai laburisti. I conservatori era quello più o meno che si attendevano, con un sacco di ministri che non ce la fanno nemmeno ad entrare in Parlamento. Chi è Keir Starmer, il nuovo primo ministro inglese, carriera d'avvocato in casi che riguardano i diritti umani, grande passione per la politica, eletto per la prima volta nel 2015, ha poi sostituito Jeremy Corbyn, il precedente leader. E qua, come potrete immaginare da queste parti, già i giornali sono pieni di facciamo come, cioè interviste a gente di sinistra che dice facciamo come Starmer. E curiosamente queste interviste arrivano sia dalla sinistra, diciamo così, del Partito Democratico, di quell'area là, senza aver capito che Starmer è fondamentalmente un riformista con delle caratteristiche un po' più socialiste forse, e ovviamente dall'ala riformista che dice facciamo come Starmer, classicamente, perché fino a tre giorni fa era facciamo come il Fronte Popolare, come i francesi, cioè quindi mettiamoci tutti insieme. Adesso che vince Starmer e vincono i laburisti inglesi, è facciamo come i laburisti. Niente male. Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Dunque, per quel che vale, oggi c'è il secondo turno delle elezioni in Iran. Diciamo per quel che vale, naturalmente, perché le candidature sono sostanzialmente state scelte dalle autorità religiose, per così dire. Il ballottaggio andranno Massoud Pezeshkian e l'ex capo negoziatore, che è un parlamentare riformista, poi adesso cercheremo di capire che cosa vuol dire riformista, e l'ex capo negoziatore sul nucleare, il conservatore Saed Jalili. Saluto Sara Yazi, antropologa, giornalista, spesso nostro ospite quando parliamo esattamente di Iran. A giugno 2023 il suo libro Iran, donne e rivolte, edito da Ascolè, perché sullo sfondo ovviamente c'è tutto quello che è successo dopo l'assassinio di Mahsa Amini. Lo ricorderete, la ragazza curdo-iraniana uccisa perché indossava male il velo. Buongiorno e bentornata, Sara.
Buongiorno, grazie.
Allora, quando parliamo di riformista in una condizione come quella attuale, in un Iran che ha attuato, mi sembra di poter dire, una stretta più forte sul potere, di che cosa parliamo?
Allora, il riformismo iraniano nasce più o meno negli anni 2000, è una sorta di così lavoro collettivo di revisione di alcuni punti forti della Repubblica Islamica, per esempio il governo del giurista, non in modo radicale, però è proprio un riformismo moderato, cioè per esempio il governo del giurista potrebbe essere, secondo i riformisti, il governo dei giuristi, quindi invece di una guida suprema averne magari 4-5 o magari anche delle donne. Quindi il riformismo aveva dentro di sé anche un certo tipo di femminismo islamico, per esempio, quindi è una versione, diciamo, moderata della Repubblica, sì, Islamica, sempre comunque del sistema, comunque non è qualcosa che va radicalmente a volerlo cambiare.
E l'attuale risponde a questa linea che possiamo definire ormai una linea storica, o è qualcosa di diverso?
Ma in realtà il riformismo, forse l'abbiamo anche detto in altre puntate, è andato poi depotenziandosi per il semplice fatto che con il 2009 in un certo senso è abbastanza, si è concluso il percorso riformista, prima di tutto perché sono stati arrestati i leader, quindi proprio le figure chiave. Uno era Mousavi, che non so se vi ricordate era quello per cui ci si metteva il braccialetto verde, il movimento verde era spinto, sì, no, dall'idea di questo riformismo, e dall'altra parte anche l'idea, per esempio, di un femminismo riformista, un femminismo islamico è cambiata, perché le ragazze oggi non hanno intenzione così di sposare quella linea, piuttosto vogliono dei cambiamenti radicali, per cui in un certo senso il riformismo è proprio depotenziato, come abbiamo detto, sì, prima, stato tanto appeal.
Allora, la protesta, se così possiamo definirla, si sta esprimendo in sostanza con l'astensione. L'affluenza al primo turno è stata del 40%. Poi non so quanto siano affidabili, Sara, i numeri che ci vengono forniti dalle autorità iraniane, però diciamo l'affluenza al 40% è, direi, notevolmente bassa per una presidenziale. Vedremo che cosa succederà oggi.
Ma sì, è bassissima ed è stata la più bassa in assoluto dal 1979, cioè da quando è nata la Repubblica Islamica, e secondo me mi sembra che sia un dato reale in realtà, perché per esempio dai murales che si leggono a Teheran, che dicono tanto, no, dell'ambiente, dei sentimenti che ci sono nel momento, per esempio quando c'è stato l'attacco con Israele, cioè, si sono materializzati dei missili, no, nei murales. Questa volta il murales dice: guardate che votare fa la differenza, quindi è un po' un'incitazione. La maggior parte delle persone anche su Instagram, anche parenti delle vittime delle proteste del 2022, dicono: chi vota è un traditore. Quindi veramente c'è una retorica fortissima rispetto al tema del voto, e addirittura si viene tacciati, se si va a votare, di un atteggiamento di addirittura tradimento, no, di quello che è stato anche nel 2022 il movimento Donna Vita Libertà. Per cui io penso che l'astensione continui anche al ballottaggio, e anche che l'idea che non ci sia una differenza tra una reale differenza tra i due candidati sia abbastanza concreta, visto anche dai dibattiti che si sentono in televisione, cioè non prendono delle posizioni reali sui temi cruciali che sono l'economia, no, per l'Iran, quindi certo. Le persone non sono molto convinte di andare a votare, soprattutto veramente perché in questo momento la società è piegata dal disastro economico in cui verte, e quindi questo poi è veramente il tema cruciale.
Segni di reazione, per così dire, della società di cui ci parlavi, al di là dell'astensione, Sara, se ne colgono oppure no? Segni di reazione intendo in termini di rivolta, di piazza, di tensioni di questo tipo?
Le tensioni ci sono sempre, le catalizzano sempre i confini. Per esempio qualche settimana fa, però non mi ricordo il giorno, mi dispiace, nel Baluchistan c'è stato un altro attentato in cui poi sono morte, per esempio, di nuovo guardiani della rivoluzione e attentatori. Cioè, l'Iran non è mai stata così, nel senso che fino a 5-6 anni fa attentati in Iran così tanto frequenti non ce n'erano, mentre invece ormai è diventato quasi una sorta di clima di terrore e anche di sorveglianza. La sorveglianza è aumentata forse anche grazie all'intelligenza artificiale, adesso viene impiegata per esempio proprio per addirittura stanare chi in macchina guida senza il velo, per esempio, no? Cioè, ci sono tutta una serie di situazioni distopiche che forse viviamo anche noi in questa parte del mondo, ma che lì vengono inserite dentro un sistema che è già veramente distopico, e quindi in questo momento non è possibile in realtà fare ricominciare con delle proteste, con delle dimostrazioni, però sicuramente questo segnale di astensionismo è un segnale veramente grosso, un segnale che ci dice che e forse siamo arrivati alla fine, no, dell'idea della Repubblica Islamica, perché è un'idea politica, poi certo. Se quella manca smette di esistere.
Allora, grazie ancora anche per questa lettura e per queste interpretazioni a Sara Jasi, antropologa, giornalista. Vi ricordo ancora il suo libro, si intitola Iran, donne e rivolte, edito da Scolè. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.